Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Oggi voglio parlarvi di una preghiera che milioni di persone recitano ogni giorno e hanno recitato per secoli senza sapere di avere tra le mani la mappa cifrata del passato e del futuro dell'umanità. Sto parlando del Padre Nostro, che è la preghiera per antonomasia, no? La più famosa. Molti la considerano una semplice devozione, molti la ripetono a pappagallo, magari sovrappensiero, molti no, la recitano con sentita fede, ma nessuno sa effettivamente cosa si nasconda dietro ogni riga di quella meravigliosa preghiera. In realtà sembra che vi sia tra le righe una sorta di profezia che riguarda il cammino che l'umanità deve percorrere. In sostanza potrebbe essere che da secoli stiamo recitando la risposta al nostro destino senza davvero averne colto la profondità. Bene, questa lettura del Padre Nostro proviene dagli insegnamenti di Rudolf Steiner, il fondatore dell'antroposofia, grazie al quale si è potuto appunto capire che il Padre Nostro è molto di più di un testo religioso. Applicando le sue intuizioni sull'evoluzione della coscienza umana a questa antichissima preghiera, emerge un'interpretazione davvero affascinante. Ogni supplica, ogni parola può essere compresa proprio come una descrizione del percorso attraverso le tappe di sviluppo che attendono ciascuno di noi, che sono delle vere soglie da varcare. Allora, leggendo il primo verso, Padre nostro che sei nei cieli, ecco, già qui si intuisce il ricordo di una separazione, no? Il ricordo di come l'umanità si sia sviluppata da una unità originaria con il mondo spirituale giù verso la materia. Secondo Steiner, questa discesa verso la materia, appunto, è stata però necessaria affinché ogni essere umano potesse acquisire individualità, cioè una propria autocoscienza. Il divino, la matrice, è rimasta nei cieli, mentre noi siamo scesi sulla terra, appunto nella materia, e soffriamo per questa distanza. È la nostalgia dell'origine, della patria perduta dello spirito, ma è stata una discesa evolutiva, con l'obiettivo di una risalita consapevole. Cioè, dovevamo separarci dal divino per diventare liberi. Questa libertà porta però con sé una necessità, cioè il completo oblio della nostra origine spirituale. Noi lo vediamo tutti i giorni, no? Il materialismo si è inciso profondamente nella coscienza collettiva. Molte persone credono solo in ciò che è visibile, misurabile, tangibile. Lo spirituale è considerato un'illusione, al massimo una proiezione psicologica. Ma vuol dire che siamo nel punto più profondo dell'alienazione, cioè il momento in cui l'anima ha praticamente dimenticato di essere appunto un'anima. Ma ad ogni punto più basso segue una svolta ed è certo che l'umanità non si cristallizzerà definitivamente nel materialismo. Ci si può risvegliare, ma non certo seguendo dogmi esteriori, andando in chiesa magari o pregando a pappagallo. Avviene invece attraverso l'esperienza interiore, capendo che dietro al mondo materiale c'è qualcosa di più grande. E la prima indicazione profetica, appunto, nel Padre Nostro, indica proprio questo momento, cioè il riconoscimento di qualcosa di più, non una forza lontana, un Dio con una barba sulla nuvoletta, ma una realtà a cui noi apparteniamo. La ricerca spirituale forse sta crescendo, ma il materialismo è molto forte. Ogni persona decide nel proprio intimo quale strada vuole percorrere e lo fa silenziosamente, plasma il destino della propria anima.
Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà baciandoli alla fronte, venite in paradiso, là dove vado anch'io, perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio. Fate che giunga a voi, con le sue ossa stanche, seguito da migliaia di quelle facce bianche. Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio, che al cielo e dalla terra mostrarono il coraggio. Signori ben pensanti, spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte. Dio di misericordia, il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso, per quelli che han vissuto con la coscienza pura. L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
Il secondo verso del Padre Nostro recita: sia santificato il tuo nome. E qui si tratta della forza del linguaggio, si tratta della forza del Logos stesso. Le parole non sono neutre, attenzione, portano vibrazione, portano intenzione, volontà. La parola ha una forza creatrice che noi ignoriamo, e la ignoriamo proprio perché viviamo nella materia. Per noi le parole sono semplici suoni, sono strumenti di comunicazione, spesso sono armi di manipolazione, come ben sappiamo. Noi viviamo la degradazione del linguaggio proprio perché usiamo le parole senza pensarle veramente. Servono per la pubblicità, per l'inganno, per lo scambio superficiale, ma le parole hanno un significato, hanno un'energia. Per noi i nomi sono soltanto delle etichette, le parole sono dei gusci vuoti. Ecco, sia santificato il tuo nome vuol dire proprio questo, è un invito ad assumerci la responsabilità del nostro linguaggio. Ogni espressione consapevole è un passo verso la guarigione dal mutismo interiore. Il terzo verso recita: venga il tuo regno. Ovviamente non si tratta di un'istituzione esteriore, non è che ci sono eserciti nel cielo, si tratta del processo di spiritualizzazione della terra attraverso la coscienza risvegliata degli esseri umani stessi. Il regno verrebbe appunto quando abbastanza anime avessero risvegliato in sé la forza spirituale, la forza cristica, intesa come il più alto grado di coscienza che un essere umano possa raggiungere, e sarebbe una trasformazione chiaramente graduale nel corso dei secoli. Ma nella storia esistono dei punti di svolta, dei momenti in cui il processo sembra accelerare, in pratica quando l'umanità si trova davanti a delle scelte che plasmeranno il futuro. Forse come oggi continueremo con la materializzazione, con la tecnologia senza anima, col controllo senza libertà, oppure riusciremo a spiritualizzare la materia, allontanare la paura per non sentirci più controllati, etero guidati. Venga il tuo regno vuol dire proprio questo, il superamento della paura, l'ingresso nella libertà interiore. Le vecchie strutture devono crollare perché il nuovo possa nascere, no? Ma non è una fine, è una metamorfosi, un po' come il bruco che deve scomparire per diventare farfalla. Ecco, il nuovo ordine mondiale deve cedere il passo per far emergere una nuova forma di convivenza. E appunto in questa prospettiva possiamo vedere quello che accade in questi giorni nel mondo, lo possiamo vedere con occhi diversi. Ogni crisi è dolore, ogni scossa è un richiamo al risveglio. Ogni persona che lavora su se stesso amplia la propria coscienza e contribuisce all'avvento, appunto, di questo nuovo regno. Il quarto verso parla della volontà, sia fatta la tua volontà. L'essere umano diviene veramente libero soltanto attraverso lo sviluppo della propria autocoscienza, ma chiaramente non in senso egoistico, non per avere, possedere, controllare, cioè non per una soddisfazione materiale. Ci dicono che dobbiamo avere volontà, forza in noi stessi per realizzare i nostri desideri, i nostri sogni, ma questa non è libertà, al contrario, questa è prigionia nell'ego. La volontà veramente libera è quella connessa con l'anima per avere armonia, per scoprire che il vero io è parte di un tutto più grande e l'agire di questa volontà superiore è evidente proprio nel karma, che non è una punizione ma un processo di apprendimento. Ogni esperienza, anche quella più dolorosa, serve allo sviluppo dell'anima.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi passa che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.
Apriti cielo, sulla frontiera, sulla rotta nera, una vita intera. Apriti cielo, per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera. Per chi non ha bandiera, per chi non ha preghiera, per chi cammina dondolando nella sera.
Apriti cielo e manda un po' di sole su chi non c'ha nulla, su chi non ha ragione. Apriti cielo e manda un po' di sole su chi cammina solo fra milioni di persone.
E allora, se è fatta la tua volontà, vuol dire proprio accettare il proprio karma, non per cieca rassegnazione, ma come lezione significativa. Quello che noi dobbiamo affrontare nella vita non è mai un caso, è parte del nostro cammino, quindi non si deve combattere contro il destino, ma si deve lavorare con esso, cioè non ci si deve sentire vittime, ma piuttosto dei coartefici. Forse ci sarà un tempo, come dice il Padre Nostro, in cui le persone non distingueranno più tra la propria volontà e quella divina, quella cosmica, perché appunto saranno una sola, ma noi siamo piuttosto lontani ancora da quel punto, viviamo nella volontà narcisistica, non ci chiediamo quale sia lo scopo di tutto questo, non ci scrutiamo dentro, non riconosciamo i nostri attaccamenti. Eppure, se lo facessimo, sperimenteremmo una liberazione più grande di qualsiasi libertà esteriore. E andiamo oltre. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione. Bene, queste tre suppliche riguardano i bisogni fondamentali dell'essere umano, cioè il nutrimento, la relazione e l'orientamento. Il pane quotidiano, chiaramente secondo l'antroposofia, non vuol dire semplice nutrimento fisico, ma simboleggia quello dell'anima. Noi, quantomeno qui in Occidente, di pane materiale ne abbiamo anche troppo, però la nostra anima ha fame. C'è abbondanza esteriore, ma tanta povertà interiore, perché le persone non sanno il motivo per cui stanno vivendo. Il nutrimento spirituale come si può ottenere? Ma con la meditazione, con lo studio, con la bellezza, con l'arte, con l'incontro con la natura. Perché l'anima ha bisogno di essere elevata, non soltanto di essere distratta dalle cose materiali. Chi si nutre soltanto di stimoli superficiali muore di fame interiormente. E molti si chiedono se magari non c'è qualcosa di più di quello che il mondo materiale sta offrendo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questa è la supplica per il perdono e riguarda le relazioni. Perché? Perché il karma non opera soltanto individualmente, ma anche tra le persone. Ogni tensione, ogni dolore non elaborato lega le anime l'une alle altre, anche al di là della morte. Quindi il perdono però può sciogliere questi legami. Chiaramente il perdono non fatto soltanto mentalmente, ma con vera comprensione. Il mettersi nelle scarpe degli altri porta alla compassione, ma compassione non vuol dire giustificare, vuol dire capire che siamo tutti imperfetti, che tutti facciamo errori. Chi perdona si libera dal rancore, cioè un veleno che avvelena la sua stessa anima. Il perdono è l'antidoto. Esistono ferite storiche tramandate di generazione in generazione, anche popoli che si odiano e si sono fatti del male, famiglie in cui vengono ereditati dei traumi. L'umanità può andare avanti soltanto se riesce a sciogliere questi vecchi debiti, non dimenticando, ma con il ricordo consapevole.
Saw you feed 1,000, by grace 5,000 more. When the miracle was over, we headed for the shore. You sent us on ahead, said you'd stay and pray. Then you climbed the hill alone as the sunlight slipped away. So we sailed across the lake, and the waters start to shake. Storms rose way
step out onto the sea.
Why don't you just come to me?
Keep your eyes on me.
Storms may appear, ooh, but you're safe when I'm here.
Yeah, yeah, yeah.
Why don't you just come to me? Come to me.
Come to me. Shadow walking across the waves at night. Fear gripped every heartbeat. Is that a ghost inside? But you said, do not fear.
Yeah.
Your voice was sure and clear.
Yeah.
If it's truly you out there, Lord, just tell me to come here. So I stepped out of the boat,
yeah,
but the storm was too close.
Yeah.
Jesus, save me as I dip. Why don't you
just come to me?
Step out onto the sea.
Why don't you just come to me?
Keep your eyes on me.
Storms may appear, but you're safe when I'm here. Why don't you just come to me? Come to me.
When you climbed in the boat, the wind laid down every fear in my chest. Stop spinning around. Truly you are the Son, the Holy One. Why don't you just
come to me? Step out onto the sea.
Why don't you just
come to me? Keep your eyes on me.
Storms may appear, but you're safe when I'm
near.
Why don't you just
come to me, come to me.
L'ultima supplica riguarda la tentazione. Non ci indurre in tentazione. Ecco, è proprio una pietra di paragone interiore. La tentazione non è soltanto un fallimento, ma è quasi una prova spirituale. In cosa consiste la tentazione? Ma nello scegliere la via più facile, nel restare ancorati al materialismo, l'illusione che tutto va bene finché a me va bene. Ecco, la supplica della liberazione dalla tentazione consiste proprio nel voler superare la vecchia coscienza per fare un passo avanti verso quella nuova. E purtroppo nessuno può prendere questa decisione al posto nostro, ognuno la prende per se stesso. E attenzione, perché ogni decisione ha conseguenze che vanno ben oltre questa vita. Anche la nostra collettività si trova in un momento di passaggio e non tutti riusciranno a fare quel passo avanti, molti non sono affatto pronti, ma questa non è una condanna, è soltanto un fatto dell'evoluzione, ognuno ha il proprio ritmo, ma chi è pronto può osare il passo. E allora, pane quotidiano, perdono, l'allontanamento dalla tentazione formano una sorta di preparazione. Nutriti spiritualmente, sciogli i tuoi legami karmici, resisti alla tentazione dell'inconsapevolezza. Chi compie questi tre passi, diciamo, è quasi pronto per l'ultima trasformazione. E poi l'amen al termine del Padre Nostro, che non è soltanto una formula, ha il valore di una conferma, di un sì consapevole a ciò che è stato detto. Amen, così sia, ma non come accettazione passiva, piuttosto come partecipazione attiva. Sì, sono pronto a percorrere questo cammino, sono pronto a far parte del tutto e del grande divenire. Quindi il Padre Nostro si conclude in pratica con la profezia di un tempo in cui l'umanità sarà co-creatrice, consapevole, non più quindi in attesa passiva di un intervento divino, ma coscienza attiva, risvegliata, che plasma la realtà. Ed è questo, no, lo scopo dell'evoluzione, l'uomo libero, consapevole, amorevole, in armonia con il cosmo. Per la dottrina antroposofica sarebbe appunto questo il destino della Terra. E già da ora nessuno può chiamarsi fuori da questo cammino evolutivo. Non siamo esseri insignificanti, siamo co-creatori, che lo sappiamo o no. Ecco, da oggi il Padre Nostro, potete non recitarlo più in modo meccanico, come abbiamo fatto fino ad oggi. Ogni verso è un esame di coscienza e chi lo recita con consapevolezza cresce. Non è facile, ma la difficoltà è il senso del nostro essere qui, no? Siamo qui per maturare, per imparare, per risvegliarci. L'Amen, alla fine del Padre Nostro, è speranza, è fiducia nello sviluppo della consapevolezza, e del comprendere che tutto ha un senso, anche ciò che è pesante, doloroso, incomprensibile. Ognuno è esattamente dove dovrebbe essere. Ogni esperienza appartiene al proprio cammino e nulla è inutile. Così il quotidiano si riempie anche di significato. È un cammino possibile e dobbiamo usare quasi il Padre Nostro come una bussola.
Difendimi dalle forze contrarie, la notte nel sonno quando non sono cosciente. Quando il mio percorso si fa incerto e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai. Riportami nelle zone più alte, in uno dei tuoi regni di quiete. È tempo di lasciare questo ciclo di vite e non abbandonarmi mai, non mi abbandonare mai, perché le gioie del più profondo affetto dei più lievi aneliti del cuore sono solo l'ombra della luce. Ricordami come sono infelice, lontano dalle tue leggi. Come non sprecare il tempo che mi rimane e non abbandonare. Che ho sentito in certi monasteri, la vibrante intesa di tutti i sensi in festa, sono solo l'ombra della luce.
Il Padre Nostro non è una supplica, ma è piuttosto una formula meditativa per risvegliare la coscienza superiore che è dentro di noi. È un atto di magia spirituale. Buona vita a tutti. Un abbraccio da Emanuela Spadoni. Alla prossima. Ciao.